Sì, adesso concludiamo con l'intervento, la relazione della professoressa Maria Brucoleri, che ci parlerà del potenziamento dell'istituto dell'autotutela.
Grazie. Funziona?
Sì,
È acceso? Ok. Buongiorno a tutti, mi unisco anch'io ai ringraziamenti. Avrò il pudore di essere brevissima, perché a fine mattina forse il ringraziamento più grande va a voi che siete stati qui ad ascoltarci. Tuttavia, io per prima, non so se mi avete vista, con la penna prendevo appunti, perché era fondamentale cominciare a discutere delle novità. E perché non farlo fare a dei professionisti che vivono il diritto tributario tutti i giorni sulla loro spalla, come accademici e come avvocati. Quindi grazie al COA per averci aiutato a capire che ancora tanto dobbiamo fare. Il titolo dell'evento si chiama Giustizia tributaria e io, che sono sempre un po' diversa, mi piace andare sopra le righe, mi sono detta, io mi devo rivolgere agli avvocati. In quell'altro atto di giustizia tributaria, perché è un atto di giustizia tributaria che è l'autotutela. È un istituto vecchio, io ne parlavo più di 20 anni fa, sono anziana, mi posso permettere di dire 20 anni fa, ed era provocatorio invitare l'ente a riflettere sul fatto che forse l'atto da lui stesso emanato potesse contenere qualche errore. Quella intuizione antica poi è diventata strumento e oggi la riforma potenzia quello strumento. Ci dà la possibilità di fare gli avvocati prima ancora di andare dinanzi al giudice. Ci dà la possibilità di difendere le ragioni del nostro cliente contribuente nel momento in cui l'errore, di qualunque sorta esso sia, è manifesto. E nonostante, qui sta la novità, l'atto abbia raggiunto una posizione definitiva. Il dottore Di Cangelo sa, lo reputo stimatissimo collega, e mi è capitato più di una volta di trovarmi di fronte a un provvedimento chiuso con sentenza definitiva che era profondamente sbagliato, ingiusto. Il contribuente era arrivato tardi, non era stato difeso bene. Arrivo io, paladina della giustizia, e dico: ma fondamentalmente, e lui giustamente mi faceva riflettere, allo stato attuale la norma ci impedisce, anche se umanamente possiamo condividere, noi non possiamo fare niente. Questo oggi non esiste più. Oggi l'avvocato può guardare all'atto, a prescindere dai casi patologici in cui l'atto è diventato definitivo, prima che l'atto diventi un problema, perché può invitare l'amministrazione, si parla di compliance, l'istanza di autotutela che il Sole 24 Ore, non esito a dirlo, è uno dei giornali che consulto tutti i giorni nella mia vita, definisce istanza in autotutela automatica e io aggiungo dinamica. Dinamica perché è dovere dell'avvocato che verrà comunque pagato dal suo cliente per avere portato a casa il risultato e questa è una logica un po' penalistica, ma funziona. Potrà tutelare le ragioni di quel cliente di fronte a un'amministrazione che diventa, mi viene il termine in inglese, scusate, ascoltante. Un'amministrazione sulla quale comprova, oggi ho sentito parlare di prova, riflette, dice sì, in effetti qui c'è un errore, può essere un errore di calcolo, un errore di trascrizione, un errore materiale, quante volte ci è successo? Eppure questo istituto dell'autotutela che io definisco da tempo rafforzata, cioè nelle mie istanze c'è scritto istanza di autotutela rafforzata quando porto le prove, perché tendo a parlare con l'ente che non è solo l'amministrazione finanziaria, ci sono anche altri enti con i quali discuto. Li devo mettere nelle condizioni di darmi ragione, quindi ho un dovere di prova. Vi dico anche di più. Se nel passato, se ieri, c'era un vincolo, casi tassativi, a meno che non ci fosse una pronuncia diventata definitiva, oggi si apre uno scenario diverso, quello che si chiama bilanciamento. Il bilanciamento, anche oggi l'ho sentito dire, infatti è una parola che ho scritto, il bilanciamento è un principio che si accompagna agli altri principi che sono caratterizzanti dell'autotutela. L'efficienza, il risparmio di risorse, l'incremento della credibilità della pubblica amministrazione e ancora la legalità, la correttezza. Allora, nel bilanciamento di tutti questi principi, di fronte a una prova evidente di errore manifesto, questo nuovo istituto dell'autotutela ci consente di fare gli avvocati con grandissimo vantaggio per i nostri clienti. Non ultimo, le spese dei contributi unificati, al di là della nostra santa e doverosa parcella. Però, in questo rapporto tra ieri e oggi, dinamico e di evoluzione dell'autotutela, io devo aprire un brevissimo pensiero sull'impugnabilità del diniego di autotutela, perché per fortuna oggi viene concesso l'impugnabilità e viene concesso dando una grande protezione al funzionario della pubblica amministrazione che lo riceve. Verrà concessa a lui il beneficio, non del dubbio, ma dell'avere ben fatto a meno i fatti dolosi. Quindi verrà esentato da quel giudizio sindacato dinanzi alla Corte dei Conti anche per i fatti colposi. Non dimentico di essere anche un penalista, quindi chiaramente i concetti di dolo e di colpa mi piacciono, però è corretto. Sempre un giornale di specialisti diceva qualche giorno fa: il funzionario non deve più avere paura di firmare. È chiaro che lo dovrà fare in maniera ragionata ed è chiaro che l'invito è a noi avvocati a scrivere istanze in autotutela probanti. Però è anche vero che adesso un funzionario legittimato a valutare sulla base delle prove potrà con maggiore serenità, con maggiore giudizio di fattibilità valutare, perché la legge glielo consente. In verità, nel momento in cui, vado velocissimo, sono stata bravissima, nel momento in cui parliamo di autotutela si pone l'ultimo delle considerazioni che voglio condividere con voi, che è quello delle spese legali nell'ipotesi in cui, e su questo vi cito una ordinanza di Cassazione del 28 giugno 23, la numero 18459, ne farei una bandiera, probabilmente la prenderò e la appenderò allo studio, perché essendo una portatrice sana dei benefici dell'autotutela, questa sentenza mi consente di stare un po' tranquilla, anche quando un provvedimento di autotutela intervenga nelle more di un giudizio, quando il giudizio è in essere. Cosa dice questa sentenza? Attenzione, warning, nel momento in cui l'amministrazione, qualunque, guardo l'Agenzia delle Entrate, ma non è solo l'Agenzia delle Entrate, l'ente che provvede, nel corso, qualcuno ha già detto, nelle more del giudizio, provvede, chiudendo in autotutela la pretesa perché si ravvede e comprende. È giusto o no che l'avvocato venga pagato ugualmente perché il cliente ha dovuto ricorrere sino al giudice pagando i contributi unificati? La mia collega poco fa parlava in termini di stress. Ha dovuto attendere anni per avere giustizia lì dove magari un'amministrazione un po' lenta finalmente si è resa conto che l'atto era veramente sbagliato, al punto tale che provvede in termini di autotutela. Bene, questa sentenza è una bandiera per noi avvocati, perché è giusto che l'atto in autotutela venga emesso, ma è altrettanto giusto che se ci troviamo dinanzi al giudice ci debba essere una riduzione delle spese per l'avvocato e anche quella del contributo unificato, perché quel povero contribuente si è trovato disgraziatamente davanti a un giudice, e non perché il giudice non fosse bravo, ma perché l'amministrazione era stata lenta. Quindi, e chiudo, bravissima, non mi sono misurata del tempo, ma credo di essere veramente la Speedy Gonzales di oggi. Poiché parlare di riforme non è riformare, non è una frase mia, ma mi piace un sacco. E poiché solo parlare diventa quello che altrettanti colleghi hanno definito l'elogio dell'incertezza. Su questo particolare istituto, che è quello dell'autotutela, che ha una sua precisa collocazione all'interno delle attività dell'avvocato, io vi invito ad usarlo. Vi invito a pensarci e a costruire istanze che consentano agli enti che le ricevono di darci ragione e presentare l'attività al nostro cliente come un'attività difensiva a tutti gli effetti. Grazie per l'attenzione.
Grazie Maria. Adesso finiamo.